Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio clic. Oggi parleremo di privacy legata alla AI, ma non solo. Parleremo della, vabbè, la notizia credo l'abbiate letta tutti, dell'arrivo della pubblicità su WhatsApp di un buffo, probabilmente fuffosissimo, telefono di Trump che dovrebbe arrivare ad agosto in vendita negli Stati Uniti, e anche di varie ed eventuali legate a intelligenza artificiale, nuove tecnologie e, se ho il tempo con la scaletta, anche un nuovo metodo di pagamento che potrebbe cambiare il livello di privacy delle transazioni. Io vi ricordo prima i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare spunti, commenti, suggerimenti, consigli. Per dialogare con me in diretta invece, come al solito, potete utilizzare il 331 62 14 013 per messaggi Telegram, per messaggi WhatsApp e per SMS, oppure, se siete affezionati alla cara vecchia email, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it. Ma andiamo a vedere un po' il tema privacy. Allora, partiamo con un paio di pillole. Io faccio uso privato del mezzo pubblico perché ci sono delle cose a livello di privacy che ogni tanto mi mandano fuori di testa. Lo spunto lo prendo da una notizia che è uscita in questi giorni, la questione dell'assassino che ha ucciso una deputata negli Stati Uniti. Ecco, pare che avesse rintracciato gli indirizzi utilizzando un data broker. Che cos'è un data broker? Sono delle società che, in particolare negli Stati Uniti, raccolgono informazioni su chiunque e poi le vendono. Quindi questo è un piccolo esempio di come le violazioni alla privacy possono poi diventare qualcosa di più importante e più pesante. E io spero che sia in ascolto, per esempio, anche un ristorante della zona nord di Milano che ha pensato bene di fare una cosa: registrarsi senza nessuna richiesta di consenso i numeri di telefono di chi telefona per prenotare e poi mandargli degli SMS dicendo qual è il nuovo menu. La prima risposta è chi se ne frega, la seconda, teoricamente, bisognerebbe chiedere l'autorizzazione per fare una cosa del genere. E spero sia in ascolto anche quello che era in macchina davanti a me mentre venivo qui in radio, che ha pensato bene di mettere dei fantastici adesivi sulla macchina con mamma, papà e figli e i relativi nomi. Allora, a me è capitato di intervistare un agente di polizia che ha spiegato che è il modo migliore per consentire a qualcuno di rapire tuo figlio, perché può andare lì tranquillamente, chiamarlo per nome, dire che è amico di Gino, il padre, e Francesca, la madre, e diventa un piccolo problema. Ma problemi più grossi li hanno avuti degli utenti di Meta a livello di privacy, perché si sono registrate una serie di figuracce clamorose. Allora, sappiamo che Meta ha introdotto l'intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti e abbiamo parlato dell'opposizione per fare in modo che non vengano utilizzate le nostre informazioni per addestrare il modello. Ma la brillante idea che hanno avuto dalle parti di Menlo Park è stata anche quella di creare in pratica un feed pubblico che ha un titolo del tipo "Guarda come gli altri usano l'intelligenza artificiale". In pratica, quando un utente utilizza Meta AI, se non sta attento ai messaggi che gli vengono fuori, io lo so che tutti sono abituati a dire acconsento, beh, acconsente in pratica al fatto che tutte le domande che lui fa all'intelligenza artificiale vengano pubblicate, associate al suo account, sia al nome utente che all'immagine. Il risultato è che quel feed di Meta si è riempito di cose abbastanza imbarazzanti. Possiamo partire con: gli studenti che caricavano le fotografie dei test scolastici e chiedevano all'intelligenza artificiale di risolverli al posto loro. Persone che chiedevano dei consigli per evitare di essere arrestati dopo aver commesso degli illeciti, per arrivare, e qua lascio alla vostra immaginazione, a tutta una serie di domande, curiosità e consigli che riguardano la sfera sessuale e quella della gestione di malattie che hanno a che fare con i genitali. Anche lì, insomma, non brillante l'idea di Meta, ma non brillante anche l'idea di non verificare quello che, o meglio, quello che compare sugli avvisi nel momento in cui utilizziamo un qualsiasi strumento online. E passiamo alla vicenda WhatsApp. Il comunicato, la notizia ha cominciato a circolare ieri sera in realtà, il comunicato sempre di Meta, restiamo lì e restiamo un po' nell'ambito privacy, annuncia tutta una serie di nuove funzioni, come se fossero belle, come se gli utenti di WhatsApp non aspettassero nient'altro. Allora, che cosa verrà fatto in buona sostanza? Quello che ha annunciato Meta è che nella sezione aggiornamenti, che è una sezione di WhatsApp che io credo di non aver mai aperto in vita mia, saranno disponibili dei canali a pagamento. Quindi ipotizziamo la CNN piuttosto che il Corriere della Sera, piuttosto che Radio Popolare, che nessuno si azzardi a farlo, potrebbe creare dei canali a pagamento per veicolare le notizie, e gli utenti potrebbero abbonarsi con il pagamento di una tariffa mensile per avere quelle notizie. Inoltre, sempre nella sezione aggiornamenti, compariranno delle promozioni che suggeriscono dei canali a pagamento a cui iscriversi, e dulcis in fundo, nella sezione degli stati, compariranno al posto dello stato, oltre allo stato dei nostri amici, conoscenti, contatti, anche dei begli annunci pubblicitari. Allora, le reazioni sono state, come potrete immaginare, più che negative nei confronti di tutto questo, anche perché i dati che verranno utilizzati per profilarci e mostrarci delle pubblicità mirate, mettiamola così, riguarderanno, per quanto riguarda il solo WhatsApp, la città, il paese in cui ci troviamo, quindi sostanzialmente la nostra posizione, e la lingua con cui abbiamo impostato l'applicazione. Attenzione però, perché? Perché poi arriva il vero problema. Se voi avete collegato il vostro account di WhatsApp a quello di Facebook e a quello di Instagram attraverso il famigerato centro gestione account di Meta, beh, a quel punto invece le pubblicità verranno selezionate anche sulla base delle attività che vengono fatte su Instagram e su Facebook. Se vi sembra che questa cosa qua possa creare dei problemi con la legislazione europea in tema di privacy, avete perfettamente ragione. Infatti, uno dei primi che si è scatenato contro questa decisione è Max Schrems. Max Schrems è l'attivista di NOIB, è un'associazione europea con sede in Germania in realtà, che è un acronimo che sta per None of Your Business, cioè non sono affari tuoi, e che si batte da sempre contro l'invadenza delle big tech. Fra l'altro, Max Schrems ha dato suo malgrado, credo che ne sia ben felice, il nome a due sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno stroncato un accordo sullo scambio dei dati fra Stati Uniti e Unione Europea. Perché dice questo? Beh, perché le regole dell'Unione Europea, in particolare il Digital Markets Act, all'articolo 5, se non ricordo male, prevede che quando un utente accetta la profilazione lo deve fare in maniera libera. In questo caso non lo fa in maniera libera, perché per rifiutare la profilazione dovrebbe in buona sostanza sganciare l'account dagli altri due social network e perdere le funzionalità, funzionalità che sono, per esempio, e io vedo un mucchio di colleghi usarle, quella di condividere automaticamente lo stato o condividere automaticamente i post fra Facebook, Instagram e WhatsApp. Quindi, in buona sostanza, si verifica quello che viene chiamato in gergo come pay or ok, che è lo stesso stratagemma che ha utilizzato Facebook quando l'Unione Europea gli ha detto che doveva consentire ai suoi utenti di non avere la pubblicità, e Facebook in quell'occasione ha detto sì, va bene, allora metto fuori una versione a pagamento in cui non c'è la pubblicità, buonanotte, non la usa praticamente nessuno. La nota dal punto di vista di analisi politica, mettiamola così, di tutta questa vicenda è che sostanzialmente Mark Zuckerberg sembra continuare su quella strada che ha imboccato da gennaio, cioè quella per cui, visto che c'è l'amministrazione Trump al governo negli Stati Uniti, lui si può permettere tranquillamente di ignorare le norme europee, perché tanto Trump ha già detto che secondo lui sono delle norme liberticide che riducono l'innovazione, sono uno strumento di censura. Insomma, si sta andando allo scontro aperto e purtroppo la Commissione Europea sembra anche abbastanza disposta a morbidire sia il GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, sia il Digital Markets Act, il Digital Services Act, che sono le normative che regolano l'attività delle grandi piattaforme che operano in Europa. Vedremo come andrà a finire, vedremo se poi magari Meta cercherà anche di spiegare meglio quali sono i confini di queste interazioni, perché vi confesso, io sono andato a leggermi tutti i termini di utilizzo e di condivisione dei dati fra Instagram, Facebook e WhatsApp, sia nella versione europea sia nella versione statunitense, e ho capito che mi dovrei prendere un mese per capirci davvero qualcosa, per farla diventare cristallina, e francamente tempo buttato. Allora, intanto un saluto a Anna e amiche che stanno ascoltando Doppio Click, mandano un saluto, e poi non male l'idea di Alessandro che dice: ma se io uso una VPN e magari faccio in modo che il mio smartphone sia collegato dalla Corea, mi becco gli spot in coreano, beh, potrebbe essere un'idea per mandare in vacca tutto il sistema ideato dal buon Zuckerberg. Allora, da una fuffa passiamo a una fuffissima, perché qua arriviamo veramente al surreale. Lunedì, ieri praticamente, la Trump Organization, cioè la società che è quella del 47esimo presidente degli Stati Uniti, ha annunciato un nuovo servizio, Trump Mobile, viene da piangere, con allegato uno, Trump Mobile sarebbe una specie di contratto. Negli Stati Uniti funziona quasi sempre così: se compri un telefono c'è già il contratto telefonico dentro, da noi funziona in maniera un po' diversa, e che avrebbe uno smartphone da $499 in pieno stile Trump. Allora, naturalmente si tratta, dalle immagini che si sono viste, di una tamarrata incredibile, cioè uno smartphone dorato che si chiama T1, con inciso T1 sul retro e una bandiera statunitense. Il punto è che perlomeno Wired US e il buon Brian Barrett, che ha fatto un articolo abbastanza approfondito, pensano che si tratti sostanzialmente di una grandissima farloccata. Perché? Allora, intanto perché guardando le specifiche sembra uno smartphone Android di fascia bassa, 12 giga di RAM, 256 giga di memoria interna, ricarica USB-C, e poi ci sono delle cose anche che lasciano un po' perplessi, tipo una fotocamera a lunga durata da 5000 mAh. Ora, magari la batteria a lunga durata da 5000 mAh e non la fotocamera. Dopodiché, quello che dice sostanzialmente la società di Trump è che si tratterebbe di uno smartphone creato e assemblato completamente negli Stati Uniti. E qua hanno cominciato tutti a ammazzarsi delle risate. Perché? Beh, perché fare uno smartphone da $499 negli Stati Uniti è praticamente impossibile. L'unico telefono conosciuto interamente prodotto negli Stati Uniti si chiama Liberty Phone di Purism, ma che ne costa $2,000, non 499. Fra l'altro non si ha la minima idea di quale processore dovrebbe avere, non si ha la minima idea di quali siano le reti cellulari sui quali si dovrebbe appoggiare il tutto. Quello che fanno notare è che la mappa, che e qua è molto divertente, la mappa che compare sul sito con la copertura presumibile di questo T1 sarebbe quella di Liberty Mobile. Il punto è che sembra proprio copiata, cioè è esattamente la stessa. La cosa divertente è che nella mappa di Liberty Mobile il Golfo del Messico non si chiama Golfo d'America, come ha imposto Donald Trump con un ordine esecutivo, ma si chiama comunque Golfo del Messico, e quindi già c'è un problema. Allora vedremo questa... Ah, scusate, dimenticavo un altro dettaglio. Liberty, fra l'altro, offre al massimo una connessione 4G. Quindi non offre nemmeno la connessione 5G che viene promessa nella pubblicizzazione del prodotto e della rete. È molto probabile che sia una butad, è molto probabile che ad agosto, per quando è annunciato il lancio, salti fuori qualche commento del tipo no, ma era qualcosa che volevamo fare per sensibilizzare gli Stati Uniti. Ricordiamo che Donald Trump ha proposto di introdurre un dazio del 25% per tutti i telefoni che sono prodotti all'estero, provocando un terremoto e anche un calo in borsa notevole di Apple nel momento in cui è uscita la notizia. Credo che il commento di Tommaso sia anche quello di Matteo. Allora, quello di Matteo è come il telefono in oro di Pablo Escobar. E invece Tommaso che chiude con un mai più senza. Andiamo avanti, no, stavo leggendo, me l'ho distratto per batteria da 1000 mAh, sì, non mega, forse mi sono sbagliato io, mi è scappato, ma di solito non mi scappano queste cose. Restiamo a parlare di Apple, visto che l'ho citata prima, perché c'è una notizia abbastanza sfiziosa. Nel corso dei disordini, anzi, chiamiamole le proteste sacrosante in California nei confronti delle deportazioni dell'ICE, che sono degenerate anche in scontri con le forze di polizia, ci sono stati i soliti saccheggi a Los Angeles, succede sistematicamente, vittima dei saccheggi anche dei negozi di Apple. Adesso viene fuori però che si tratta di un clamoroso boomerang per tutti quelli che hanno provato a fregarsi un iPhone sfruttando il momento di confusione, sfondando le vetrine dell'Apple Store e portandoselo via. Perché? Beh, perché sembra che gli Apple Store abbiano una sorta di sistema di antifurto. In pratica, se il telefono senza una procedura particolare si disconnette dal Wi-Fi del negozio, entra automaticamente nella modalità rubato o perduto, e di conseguenza tutti quelli che hanno rubato gli smartphone si sono ritrovati fra le mani un dispositivo inutilizzabile con una scritta sullo schermo e dei segnali sonori abbastanza fastidiosi, in cui compariva sullo schermo la scritta: per favore riportate all'Apple Tower Theater questo dispositivo. Questo dispositivo è stato disabilitato e è tracciato in questo momento, le forze di polizia saranno immediatamente allertate. Fra l'altro, cosa che probabilmente negli Stati Uniti può funzionare, a me è capitato chiacchierando con amici e colleghi di scoprire che quando qualcuno ti ruba il telefono e tu lo metti in modalità rubato, disattivato e anche lo tracci, di solito la polizia non fa niente, perché perlomeno a Milano se è all'interno di un condominio con dentro 40 appartamenti non è che puoi andare a fare una perquisita in 40 appartamenti, visto e considerato che il GPS non ti dice a che piano sta. Continuiamo a parlare di privacy e in particolare di anonimato con delle brutte notizie che arrivano dalla Svizzera. Allora, la Svizzera non è solo il paese neutrale per antonomasia, è anche il paese che fino a oggi, da oggi rischia di non esserlo più, garantiva di più l'anonimato. Non è un caso che Proton, famosa azienda che fornisce Proton Mail, che è un servizio di posta elettronica crittografato e completamente anonimo, Proton VPN, che è un servizio di VPN, le Virtual Private Network, che permettono di navigare in maniera anonima e proteggendo tutto il traffico tramite crittografia, abbiano sede esattamente in Svizzera. Adesso è stata proposta una legge che dovrebbe invece obbligare tutti a consentire alle autorità di avere informazioni sugli utenti. Questa è una pessima notizia. La buona notizia è che in Svizzera non si arriva ai livelli del Regno Unito o delle velleità che ogni tanto si sono sentite anche in Italia e in Europa di andare a violare il sistema di crittografia end-to-end che per esempio viene utilizzato in WhatsApp, Signal e in Telegram. Telegram, ricordo, soltanto se si fanno le chat segrete, perché altrimenti le cose non funzionano in quel modo. Ho ancora un minuto per andare a citare un'ultima notizia che riguarda la geopolitica dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che la corsa per l'intelligenza artificiale vede tanti paesi che si confrontano, tanti paesi che vogliono essere i leader dell'intelligenza artificiale. La Cina ha tirato un'altra bordata. Perché? Perché ha lanciato Seedance 0.1. È un sistema di intelligenza artificiale che permette di creare video. Abbiamo visto nelle scorse puntate che la sezione della creazione dei video sta migliorando moltissimo. Sembra che questo sistema, che è stato creato da ByteDance, per capirci la stessa azienda che ha creato TikTok, sia veramente avanti dal punto di vista logico. Cioè, in pratica si possono fare delle scene alternate di qualche secondo in cui però c'è una coerenza estrema per quanto riguarda gli oggetti che, come succede di solito con altri algoritmi di intelligenza artificiale, ogni tanto spariscono, cambiano posizione, insomma, quei vari artefatti che fanno capire che siamo di fronte a un video creato con l'intelligenza artificiale. Seedance sarebbe particolarmente rigorosa. Unico difetto: per il momento non genera l'audio, quello che invece fanno numerosi concorrenti. La puntata di oggi di Doppio Click termina qui. Io vi lascio con la programmazione Radio Popolare, che prosegue con Poveri Mabelli, con Alessandro Diego e Disma Pestalozza. L'appuntamento col mondo di internet e le nuove tecnologie è per domani, come sempre, dopo il GR delle 17.30. Marco Schiaffino vi augura una buona serata e buon proseguimento con questa radio. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me.